Tarapia Tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
Benvenuti tutti quanti su Impero di Carta, sempre più nuova, sempre migliore, ragazzi miei. Finalmente ci siamo arrivati. Siamo arrivati a un punto straordinario di svolta per la radio, finalmente. Abbiamo il nostro canale Discord operativo e abbiamo una bellissima Scribble Chat dove potete tranquillamente scrivere i vostri messaggi e potete anche partecipare attivamente alla web radio. Adesso potete entrare, fare richiesta e poter partecipare attivamente alla nostra trasmissione, e il che, signori miei, è veramente veramente molto bello. Ora il format adesso sarà cambiato, verrà cambiato, ho già parlato di un cambiamento. Ebbene, adesso vi dirò come più o meno funzionerà, che adesso ci sarà principalmente rassegna stampa, perché ho notato che a quanto pare piace molto, con annesso anche una buona analisi, cioè un'analisi non lunghissima, un'analisi del titolo trattato. E poi innanzitutto le testate giornalistiche che utilizziamo sono l'Ansa, il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Messaggero, il Giornale, per darci un'idea più o meno generale di quello che abbiamo davanti. Poi naturalmente c'è spazio per il dibattito, c'è spazio per quasi ogni cosa su questo canale, su questa radio. Non c'è spazio per il non parlare, al contrario, c'è spazio per tanti e tanti diversissimi temi. Sarà divisa adesso poi in due parti: la prima parte appunto sarà la rassegna stampa, la seconda parte sarà dedicata al cinema e alle ultime uscite, laddove però io personalmente reputo che ci sia qualcosa di cui parlare. Vi voglio ricordare per l'ennesima volta che questa è una radio non profit e ne siamo orgogliosi che sia una radio non profit, perché noi non vogliamo prendere i soldi da nessuno, assolutamente. È una radio completamente libera e soprattutto è una radio per tutti. Una radio per tutti. Perché della rassegna stampa? Beh, perché in effetti è il modo migliore per parlare sia di politica, sia anche di temi attuali. Cominciamo un po' il discorso, andando con l'Ansa. Vediamo un po'. Tragedia in montagna, valanga sestriere, salvi due sciatori, c'è stata una valanga. Parlando invece di politica, andando avanti, troviamo il casino che si sta svolgendo a Parigi, in Francia. Gilet gialli, in piazza a Parigi è guerriglia con la polizia. E allegato c'è anche il video. Disordini dilagano, lacrimogeni, danno vetrine, barricate con cassonetti. Io posso capire il rincaro della benzina che possa creare questi problemi. Qui però si sta facendo una discussione incredibile sul fatto che chi detiene soprattutto questo il carburante, il petrolio, è fondamentalmente un assassino, perché mettono dei prezzi assurdi e non permettono però lo sviluppo anche della macchina elettrica, di fonti energetiche rinnovabili. Diversi manifestanti in gilet giallo sono riusciti ad arrivare nella Rue du Faubourg Saint-Honoré, dove al numero 55 sorge il palazzo della... Sembra quasi la presa della Bastiglia, ragazzi. Guerriglia nel centro di Parigi, dove la polizia respinge centinaia di gilet gialli che hanno invaso la zona vietata di Champs-Élysées con lacrimogeni e getti d'acqua. Insieme a Castor già all'opera da inizio mattina negli scontri con la polizia, almeno un centinaio di esponenti dell'estrema destra. È presente sulla parte più bassa di Champs-Élysées verso la Concorde, dando informazioni raccolte sul posto della TV BFM. Ora, questa violenza purtroppo chiama anche violenza. perché come potete vedere già si sono messi in mezzo i partiti di estrema destra. E questa cosa, il fatto che i partiti di estrema destra possano entrare in campo e poter fare quello che vogliono, è veramente, anche partecipare attivamente a queste manifestazioni con o contro, è pericoloso. Lo stesso sarebbe anche per un partito di estrema sinistra. La Repubblica. La Repubblica lo riporta il problema. No. La Repubblica, no, bellissimo che la Repubblica non sta portando la notizia della Francia. È molto più indietro. Interessante, molto interessante. Il Messaggero invece di cosa ci parla? Andando alla discussione su Il Messaggero, vediamo un po'. Parigi nel caos. Attacco agli Champs-Élysées. I gilet gialli e polizia Champs-Élysées. Eccolo. Cosa vuole il movimento anti-Macron? Ecco, qua ci si parla del movimento anti-Macron, che ci interessava molto di più. Vediamo un po'. Ripeto, siamo su Il Messaggero. Scontri lacrimogeni sui Champs-Élysées nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata. La polizia in assetto antisommosso ha affermato anche con l'uso di manganelli, cosa che non aveva detto l'ANSA in effetti. Diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde nella zona di sé nonostante i divieti. Intanto i cassori infiltrati della manifestazione si sono impadroniti di un rimorchio di cantiere nei pressi del Champs-Élysées, lo hanno trascinato al centro della celebre avenue e gli hanno dato fuoco proprio davanti al celebre ristorante Le Fourquet. Una densa colonna di fumo nero si alza dall'area delle fiamme, visibile da gran parte dei quartieri della città. Ed ecco che cominciano i veri problemi. Questi sono problemi gravi. I problemi di violenza a questa maniera, di violenza così gratuita, sono problemi non da prendere sotto gamba. Sono molto preoccupanti questi problemi. Soprattutto perché, ripeto, la violenza chiama violenza. La chiave di lettura di questi movimenti anti-Macron è quella che fondamentalmente Macron, secondo loro, la politica di Macron è sbagliata. È stato un movimento che nasce da un disordine interno, ma soprattutto da un malcontento generale nella politica di Macron. Una politica che in principio sembrava essere molto, molto interessante, molto innovativa, ma che al contrario si è rivelata essere, a quanto pare, non così efficace. Scrive Il Giornale, che più che altro riporta fonti visive, fonti video, sempre in riferimento all'incendio, al rogo dell'automezzo. L'obiettivo era sfilare i pressi di Eliseo e gli altri palazzi del potere al grido di dimissioni per Macron e la polizia con noi. Invece i gendarmi hanno reagito. Secondo quanto riportato dall'agenzia AFP, i poliziotti hanno utilizzato gas lacrimogeni e idratanti per respingere i manifestanti. Mobilitazioni sono segnalate anche all'area intorno a Parigi, si sta parlando anche dell'area intorno a Parigi, dopo le prime grandi ondate di proteste che sabato scorso ha portato nelle strade 250.000 persone. I gilet gialli non si sono fermati, circa 36.000 persone hanno risposto su Facebook all'appello a scendere in piazza a Parigi, lanciato dagli organizzatori del movimento. Ed ecco qui poi il problema, no? Il fatto dei social network che potrebbero anche fomentare una rivolta anche pericolosissima. Adesso noi ci preoccupiamo della notizia in sé. Andando avanti, polizia keniota, Silvia Romano e Diva si trova nella foresta, sempre dall'ANSA. Per chi, ma ho difficile pensarlo, però per chi non sapesse chi sia Silvia Romano, Silvia Romano è una ragazza che è stata rapita pochi giorni fa da dei mercenari kenioti, erano mercenari, non mi ricordo, erano guerrieri o mercenari kenioti, è stata rapita, lei è una ragazza che fa parte dell'ONU, 23 anni, sembra essere stata sembra esserci una pista, vediamo cosa ci dice l'ANSA. Allora, e poi il problema fondamentale di questa ragazza non è tanto il fatto che è stata rapita, che è una cosa tremenda, assolutamente, ma adesso poi ne riparleremo più avanti, è il fatto che i social sono esplosi per quello che è successo a questa povera ragazza che è stata trattata malissimo su Facebook, ma soprattutto dagli italiani, una cosa veramente vergognosa. Vediamo un po' cosa ci dice anche il Messaggero. Il Messaggero non riporta la notizia tra i primi titoli, a quanto pare non c'è. Va bene, torniamo invece anche su Il Giornale. Vediamo un po', neanche Il Giornale sembrerebbe parla di Malta, della rivolta a Parigi. Silvia, no, eccola qua, di Gioele Anni, Silvia Romani. Silvia è viva, identificati i tre sospetti rapitori. Aspetta, allora, tornando all'ANSA. Abbiamo detto, la polizia keniota dichiara, Silvia Romani è viva e si trova nella foresta. A dirlo è Noah Mivanda, non so come si legga, comandante regionale della polizia di tutte le regioni, di tutta la regione costiera keniana all'inviata di Repubblica. Silvia si trova nella foresta in mano a tre degli assalitori, altri cinque sono scappati e ne abbiamo perso le tracce. Di lei invece abbiamo la localizzazione e le impronte. La polizia del Cagliari ha inoltre identificato tre sospetti per Silvia ha deciso di offrire una ricompensa di 1 milione di scellini, circa $9,750. Ieri gli agenti hanno compiuto altri arresti, se vi ricordate c'erano stati 14 arresti, a quanto pare ieri ce ne sono stati altri, di cui 3 definibili rilevanti. Per le indagini si sono sbilanciati a dichiarare ottimismo. L'incubo della cellula somala di Al-Qaeda aleggia sul rapimento fin da quando tre uomini armati di Kalashnikov l'hanno prelevato dal villaggio di Chakava, 80 chilometri da Marindi, sparando a casacci, ferendo 5 persone, tra cui 2 bambini. Una cosa veramente tremenda quello che è successo a questa povera ragazza, che allora potrebbe essere sindacabile la scelta di voler essere un volontario in Africa, però uno si fa una domanda seria effettivamente, perché per forza in Africa, quando si sa qual è il problema di quelle zone? Vengono dati i nomi dei rapitori. Silvio Romano è viva, non abbiamo dubbi, sempre il comandante regionale. Un'altra fonte che preferisce rimanere anonima è molto vicina alla ventenne milanese che è stata rapita a Chakama, nella contea di Cher, dove si diceva, conferma la notizia sostenendo che la 23enne è stata vista vicino al fiume. L'area di cerca supera i 40.000 km quadrati, ora è setacciata da tutte le forze di polizia possibili, dotate di cani, droni ed elicotteri. Siamo vicini, l'area è molto estesa, per questo abbiamo ancora bisogno di tempo, ma sappiamo la direzione che hanno preso. Il Giornale, Kenya, il capo della polizia, Silvia Vive, identificati i tre sospetti rapitori di Silvia, e Il Giornale riporta addirittura nomi, cognomi e non solo, ma anche immagini, con tanto di taglia addirittura. Sarebbe dunque confermata la prima costruzione degli inquirenti keniani, secondo i quali un gruppo di persone ha affiancato il comando dei rapitori fornendo assistenza per operazioni. Finora sono state arrestate dalle forze dell'ordine una ventina di persone che potrebbero avere informazioni sull'attacco. Ieri la Farnesina aveva fatto filtrare moderato ottimismo rispetto alle condizioni di Silvia Romano, però in questo caso non ci viene data una notizia completa. Enzo Muavero Milanesi, è un episodio terribile, le autorità del Kenya si stanno impegnando, naturalmente c'è il massimo riservo. Silvia è una mia amica, ha raccontato un poliziotto keniano, è venuta qui sola 2 settimane fa per denunciare un abuso sessuale su un minore avvenuto nel suo villaggio. Va bene, quindi questi erano i fatti di cronaca più rilevanti. Io personalmente sono contento che questa ragazza sia viva e che la polizia keniana sia stata così rapida, soprattutto nella risposta, ma soprattutto nell'aver rassicurato la famiglia, perché fondamentalmente il mio pensiero va non solo alla ragazza, ma anche alla famiglia, perché questa cosa di questo rapimento è stata tanto strana quanto particolare, ma molto particolare. Non possiamo negarlo assolutamente. È la cosa più, la cosa diciamo più strana è che questi rapitori, dalle notizie che sono trapelate, che ci hanno dato, è che sapevano perfettamente dove chi dovevano rapire e dove stava questa persona, e che è preoccupante. Quello di cui volevo parlare è il problema che si è creato con Facebook. Il problema che si è creato con Facebook è stato tremendo, perché ci sono state persone, una marea di persone, che ha offeso pesantemente questa ragazza che è stata rapita. Una cosa veramente vergognosa. Sì, allora, possiamo dire se è la scelta giusta quella di andarsene in Africa, in mezzo a quelle zone che completamente... cioè, che lo sanno tutti che sono pericolosissime quelle zone, e andare a fare il volontariato? Sì, per carità, la gente può scegliere di fare qualunque cosa, nessuno lo vieta assolutamente. Il problema è un altro, il problema è che è risaputo che sono zone pericolose, perché allora arrischiarsi a quella maniera e non scegliere magari di fare un volontariato in una zona più, in una zona conosciuta, magari proprio vicino casa, detto proprio papale. Cioè, se vogliamo essere onesti, questo volontariato non solo è pericoloso, ma non porta fondamentalmente, dal mio punto di vista, non porta a molto. Ora, la ragazza non ha colpa, la ragazza assolutamente non ha colpa, la colpa è dei rapitori, giustamente, ma c'è da chiedersi anche perché l'hanno rapita. Bisognerebbe capire perché l'hanno rapita, perché, che interessi c'erano dietro, soprattutto. Poi chissà che aveva fatto di particolare per essere presa di mira a quella maniera, assolutamente, una cosa tremenda. Ma ritornando al discorso su Facebook, la cosa vergognosa è che questa sfera pubblica così incancrenita su Facebook ha permesso che una buona parte di gente che meriterebbe di avere la bocca cucita e le dita mozzate, di scrivere delle cose veramente oscene. Sotto c'era una cattiveria, soprattutto negli italiani, ho notato, cioè, soprattutto negli italiani, il discorso è riferito agli italiani, il discorso di diversi italiani era che non ti piace l'Italia, allora vaffanculo, te ne vai a fatta inculata ai negri. Raga, ma stiamo scherzando? Questa ragazza è partita per fare del volontariato, non ha senso. Cioè, come quel discorso recentissimo sullo stupro, dice perché questa ragazza vestiva un tanga, che significava, aveva un tanga, quindi significa che voleva essere stuprata. Ma che cazzo ti dice la testa? Che cazzo ti dice la testa? Cioè, queste cose mi risultano veramente delle stronzate, soprattutto delle cattiverie, prima inutili e secondo di una stupidità incredibile. Queste sono cazzate. E trattare male così tanto una ragazza che ha voluto partecipare a questo progetto di volontariato in Africa, per quanto ancora, ripeto, si sapeva che la zona africana sono pericolose e tutto quanto, l'ha voluto lei, è chiaro, purtroppo, cioè, non gli si non vuole fare una colpa, perché poraccia, lei è andata lì con tutte le buone intenzioni, però chiaramente si sa, sono purtroppo pericolose, però ma perché attaccarla a quella maniera su Facebook? È una cosa veramente vergognosa, una condotta veramente penosa, che a quanto pare solo qui succede, e sembra essere un incubo, solo qui in Italia sembra stia succedendo una cosa del genere. Un'ignoranza, una cattiveria dilaganti senza precedenti, una cosa veramente vergognosa. Tornando al discorso sui gilet gialli vicino all'Iseo a Parigi, la mia solidarietà sta nel fatto che hanno ragione a dire che questa politica di Macron è stata una politica fallimentare, è stata una politica estremamente aggressiva e soprattutto orientata agli interessi di pochi. Al tempo stesso, però, io dico, cioè, al tempo stesso io dico, ok, però perché tutta questa violenza? comprendo il problema economico, comprendo assolutamente il problema economico, ma questa violenza non risponderà certamente alle dimissioni di Macron, almeno non le dà a vedere così. Poi vedremo quello che succederà. Tornando invece al discorso Facebook in generale, vorrei dare giusto una notizia di servizio. Dunque, allora, Facebook, così come Anchor, li utilizzerò soprattutto qui per il podcast, li utilizzerò per collegare i link, per lasciarvi i link e permettervi anche di poter riascoltare tutte le volte che volete le diverse puntate. Anchor semplicemente serve a riascoltare le puntate, è il podcast che sta lì tranquillo e lo potete riascoltare quando volete. Su Facebook invece pubblicherò continuamente i link, cioè pubblicherò quando ci sono appunto i link appunto di Anchor e i link del blog di Impero di Carta. Io non farò più quindi articoli, lo voglio ripetere, non ci sono più articoli su Impero di Carta, quella su Facebook, praticamente quella pagina, è principalmente adibita alla pubblicizzazione dei link dove potete trovarmi, dove posso fare più attività, nulla di più. Quindi lo chiedo proprio per favore, non sono assolutamente contrariato o arrabbiato, però sappiate, ve lo dico soltanto per favore, non continuate più a mandarmi messaggi che mi dite quando è che tiri fuori un nuovo articolo. C'è il blog per quello, non c'è più la pagina Facebook. Cioè la pagina Facebook c'è, ma non li metto più su Facebook. Tutto qua. È molto semplice, non è difficile su questo. Benissimo, lascio un po' di musica e vi lascio con la musica. Quale musica possiamo lasciare? Beh, possiamo soltanto che lasciare i nostri buon The Hot Sardine by Me Abyss to Shade.
Of all the boys, of all the boys, boys, of all the boys, 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 of all the boys, of all the boys I've known, and I've known some, first met you was lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere Mr. Shame, please let me explain. By mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, gun and again means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say Wunderbar. Each language I'm leak out is sharp. How wonderful you are, I try to explain. By mere Mr. Shane, so kiss me, so you'll understand. life, it's natural too.
Diggy-diggy-doo, diggy-doo-doo. Diggy-diggy-doo, diggy-doo.
Well, I'm so very diggy-diggy-doo by nature.
By nature!
If you don't say diggy-diggy-doo, you may you'll lose that pop. Let those funny people smile. How can there be a virgin aisle?
Diggy-diggy-doo, diggy-doo-doo.
Mmm, diggy-diggy-diggy-diggy-doo.
Eccoci, siamo adesso alla seconda parte della radio e guardando in giro mi sono ricordato di una cosa di cui volevo parlare, che in particolare avete visto quello che è successo con Dolce & Gabbana e la Cina? Sì, se l'avete visto avrete sicuramente visto gli spot che hanno messo che dicono che sono razzisti. Io non ci ho visto nulla di strano, forse, dico forse, esclusivamente quella la parte del cannolo, che forse era la parte più un po' più stupida, a dire il vero. Cioè, partiamo dal concetto che a me i prodotti Dolce & Gabbana non mi interessano, onestamente, né profumi, né vestiti, né niente. Io quindi so poco e niente sulla moda. Quindi posso dire poco e niente, però posso dire anche che c'è stata un po' una scelta di pessimo gusto sul fatto di dire quel cannolo forse è un po' troppo grande per lei, per la ragazza cinese. Quindi io dico, sì, vabbè, sì, sappiamo gli stereotipi e tutto quanto, ma non si può vivere di stereotipi, amici miei, vecchi miei, non si può vivere di stereotipi. Ed ecco che spunta poi appunto il video di scuse nei confronti della Cina, no? Con un Dolce & Gabbana che sono veramente poco convinti, uno sfondo anche un po' fastidioso, perché sapete questo, nella cultura generale, ma soprattutto nella cultura della comunicazione, non è soltanto quello che si dice, ma il come lo si dice, il come ci si pone, quello che non si dice, ma soprattutto in che contesto ci si ritrova. Il contesto in cui ci si ritrova, soprattutto, cioè il contesto fisico, l'ambiente fisico in cui si ritrova, è importante quanto il messaggio. E se voi due, vecchi miei, vi mettete davanti a una tappezzeria più che pacchiana dal mio punto di vista, quindi un pacchiano pauroso, io credo che nessuno vi possa prendere, ma non è quello che certamente cambia il concetto del significato, non cambia il concetto del messaggio, però toglie un po' di punti all'attenzione, danno fastidio dei colori del genere, senza contare le vostre facce, questa è una critica proprio intesa, proprio a dire, mandare un messaggio del genere con delle facce così scoglionate, che appunto eravate convinti di non voler chiedere scusa, era tanto, valeva tanto non farlo a questo punto. Ora però, partendo invece da un altro discorso, cioè andando verso un altro discorso, ovvero che la Cina rompa i coglioni per ogni cosa, cioè appena gli si tocca qualcosa loro subito minacciano, allora togliamo il mercato su quella cosa, e la gente in nome del dio denaro, porca di quella Eva, si permette di tornare indietro sui suoi passi, la gente si permette di tornare indietro sui passi e chiede scusa perché la Cina non mi compra più sta roba. Ma vaffanculo, un atteggiamento veramente da ambo le parti veramente schifoso dal mio punto di vista. È veramente un atteggiamento sbagliato, è un atteggiamento stupido. È un atteggiamento veramente stupido, perché per esempio quello che è successo con il premio Nobel per il dissidente cinese, che adesso mi sta sfuggendo il nome, che la Cina ha poi minacciato alla Norvegia, ha minacciato il nord Europa, dice smettiamo con le importazioni del vostro salmone, e poi si sono tornati indietro. Chi è tornato indietro ha fatto un'azione sbagliata dal mio punto di vista, estremamente sbagliata, perché il premio Nobel, che è un premio di cultura, un premio di grande spessore, così perde completamente il suo significato, perché praticamente viene anteposto il valore economico piuttosto che il valore umano in sé. Sulla Repubblica, sul Rep, due punti, la chiamo così perché mi fa un pochino ridere, messo. E questo articolo fantastico, Dolce & Gabbana e la Cina, quelle scuse imposte dal potere dell'economia, da dove il 23 novembre 2018 di Vittorio Zucconi, io vi consiglio di leggerlo. E io devo dire che questo è un atteggiamento veramente strano da parte un po' di tutti, non sto parlando soltanto di Italia, proprio di tutti, un atteggiamento in cui si antepone, ripeto, il potere economico ha il valore delle cose. Ripeto, la pubblicità che loro hanno fatto con la ragazza cinese e questo cannolo, soprattutto il cannolo, a me personalmente ha dato un po' fastidio lì il cannolo, la battuta proprio non solo scrausa, una battuta scrausa di pessimo gusto, ma anche stupida, è una battuta molto stupida dal mio punto di vista. È chiaro che alla gente gli girano le palle quando vedono cose del genere, cioè dovete anche rifletterci, non potete fare armamo se partimo, famo così, famo cosà, tanto perché noi vendiamo la roba di moda, noi vendiamo la roba di moda, sì, va bene, vendete la roba di moda, ma non è, cioè così vi rovinate, e non solo rovinate voi la vostra immagine, ma rovinate anche implicitamente l'immagine anche di altri italiani. Rovinate proprio l'immagine della figura dell'italiano, che magari è serpo, così come magari anche altri. Adesso non, il discorso adesso era per gli italiani. Andando invece sull'Ansa, e questo è un tema su cui io batto sempre, io cerco sempre di parlarne, quando ne ho occasione non sempre di parlare. A cura di Enrica Di Battista, dato il 24 novembre 2018, questo poche ore fa, violenza sulle donne, una piaga sociale ancora da estirpare, 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018. Domani, 25 novembre, la giornata mondiale, tante le iniziative anche in Italia, sabato la manifestazione, non una di meno. Allora, e su Twitter e Facebook parte anche l'hashtag Hear Me Too, Orange the World, voglio dire. Allora, partiamo dal concetto che, partiamo da un valore linguistico innanzitutto. Femminicidio per me non è una parola, per me è sempre un omicidio. Capisco che magari qualcuno mi possa venire a dire, ma femminicidio identifica un grado di omicidio diverso, cioè inteso all'uccisione della propria compagna o della propria moglie. Ok, se lo vogliamo vedere sotto questo punto di vista sono d'accordo, ma dal mio punto di vista giuridico in ogni caso, cioè da un punto di vista penale giuridico, è sempre un omicidio, non c'è un aggravante. Dal mio punto di vista può esserci un aggravante morale? Potrebbe, ma dal mio punto di vista non dovrebbe neanche esserci l'aggravante morale, perché anche uccidere un uomo, se una donna uccide un uomo, cosa c'è lì? L'aggravante è inferiore? Però guarda caso, però se per esempio una donna è pazza, adesso non sto attaccando, però se una donna è pazza e uccide il proprio marito, dice, ah vabbè, il marito se l'è meritato, avrà fatto chissà quale troiata. E no, ragazze mie, e no, io vi difendo a spada tratta, ok? Cioè, io vi difendo quasi sempre, ma non così a spada tratta, voglio dire. Cioè, bisogna parlare di equità tra i generi, di parità tra i generi. Io sono d'accordissimo che non debba esistere proprio l'omicidio, fondamentalmente non dovrebbe proprio esistere l'omicidio, perché in uno stato di diritto, in uno stato democratico, non deve esistere l'omicidio, non devono esistere. Però appunto, proprio perché siamo in uno stato di diritto e siamo in uno stato democratico, io non posso andare dal giudice, c'è stato un femminicidio, signor giudice, no, c'è stato un omicidio, è stata uccisa una persona, che poi possa essere stata una donna o un uomo, quello sono altri fattori. Che poi invece, però, la piaga di omicidi su donne stia aumentando lentamente negli anni, però dal mio punto di vista comunque sempre troppo, quello è un altro discorso, e quello è un discorso riconducibile a un analfabetismo proprio di ritorno, un analfabetismo culturale di ritorno, per cui le donne, secondo molti uomini che si definiscono tali ma che in realtà non sono, dicono che le donne non hanno gli stessi pari diritti. Una grandissima puttanata, una grandissima puttanata. Per me una donna, per me è uguale a me, è perfettamente uguale a me, cioè ha delle funzioni biologiche differenti, ma per me è uguale a me, non c'è niente di diverso da me. Per me una donna che fa il meccanico, che è l'ingegnere, che è il matematico, che è il linguista, quello che cavolo è, per me non importa niente. Per me una donna, così come un uomo, è definito cittadino in quanto fa parte di una società, ma soprattutto è un membro attivo del gruppo, della società. Lavora, magari, anche se non lavora, però comunque magari vota, si informa realmente, non le mamme informate, ma quello è un altro discorso. Cioè, si informa realmente, è attivo, è parte di un meccanismo. È questo quello che io definisco come cittadino. E poi donna o uomo non mi interessa, io personalmente non vedo queste differenze, come non le vedo neanche tra razze, etnie e colori di pelle, ma questi sono altre cose. Allora, in questo preciso istante mi sento di dire di seguire questa giornata del 25 novembre. Io lo consiglio a tutti i nostri cari vecchi e vecchi amici, amiche, tutti quanti, qualsiasi quaglia e quant'altro, di partecipare anche a questo 25 novembre, a questa giornata mondiale della violenza contro le donne. Però, vecchi miei, un'altra cosa, un ultimo appello, cioè, non potete però dire non è amore se non ti fa parlare tutto l'altro, e poi siete dei maschilisti che dite ma tanto tu sei una donna, torna in cucina e fammi un panino. Cioè, io posso capire la battuta con la tua compagna, ma farla a quella maniera, magari pure per screditare un pensiero che magari era migliore del tuo, perché questa è una cosa che mi è successa di recente, vedere su Facebook e Twitter una ragazza che aveva dato una sua opinione e un branco di deficienti dietro lo senti questo odore, neanch'io torno in cucina, back to the kitchen o cazzate varie. Ecco, queste cose mi fanno veramente salire il sangue amaro, mi fanno ribollire di rabbia. Per favore, ragazzi, io adesso ve lo chiedo per favore, per cortesia, smettetela di dire puttanate, è chiaro? Oh, e che cazzo, però. Cioè, non ci dovrei ritornare io continuamente a dirlo, però io purtroppo mi ritrovo sempre a parlarne, perché è una cosa che io vedo proprio quasi ogni giorno quando vado in città, scendo giù in città, sembra quasi che sto in montagna, anzi. Quasi sì. Quando scendo giù, vado all'università e ti trovo sempre questi problemi. Problemi più o meno simili, anche perché ho visto anche, però su questo do una colpa, anche una percentuale di colpa alle donne, che non si ribellano realmente, che sfruttano soltanto le giornate mondiali di vita e tali propositi, come appunto la violenza sulle donne, per urlare qualcosa di liberatorio, che chiede di equità, e poi non fanno mai un cazzo realmente ogni giorno. Forse questa sarà una unpopular opinion, però io dico, allora, a parte che il femminismo vero e proprio è, secondo me, ormai morto, ma non perché non debba esistere l'equità, ripeto, anzi al contrario, deve esistere, Però l'equità, così come la democrazia, la si guadagna ogni giorno con piccole e costanti azioni. E queste piccole e costanti azioni sono a un perfetto sconosciuto, mi tocca il culo, a me donna, io mi incazzo come una bestia, ti mando a fanculo e ti denuncio. Perché tu chi cazzo sei? Una donna poi deve essere libera, così come anche un uomo, di essere libera di vestirsi come vuole. Cioè non è possibile pensare nel 2018 quella ragazza si è messa al tanga e quindi voleva essere stuprata. Ma che cazzo vuol dire? Che cosa cazzo vuol dire? C'è da dire anche che, te lo puoi aspettare, perché magari c'è gente, si sa che ci sono degli idioti, dei perfetti stronzi, che però potrebbero approfittarne, è ok, però lo dovevi tener conto di questa cosa, è chiaro. Però, ripeto, sono cose un po'... ci si incarta facilmente su queste discussioni, però dal mio punto di vista è questo il discorso, bisogna parlare di equità, equità guadagnata ogni giorno con piccole e costanti azioni. Va bene, oggi vi lascio con Van Halen, Why Can't This Be Love? Ci risentiamo alla prossima.